Era forse che questo dipendeva dal fatto che la semplicità dello Swan elegante era stata in lui soltanto una forma più raffinata della vanità e che, come certi israeliti, il vecchio amico dei miei genitori aveva incarnato via via gli stadi successivi attraverso i quali erano passati gli uomini della sua razza, dallo snobismo più ingenuo e dalla cafonaggine più smaccata fino alla più squisita finezza. Ma la ragione principale e applicabile, fra l'altro, all'umanità in genere, era che le nostre stesse virtù non sono qualcosa di libero e fluttuante, di cui conserviamo in permanenza la disponibilità. Al contrario, esse finiscono con l'associarsi così strettamente nel nostro intimo alle azioni per le quali ci siamo sentiti in dovere di esercitarle, che qualsiasi attività d'altro tipo ci prende alla sprovvista, neppure sfiorati dall'idea che anche questa possa implicare la messa in opera delle medesime virtù. Swan, nel suo darsi da fare con queste nuove relazioni e nel citarle con fierezza, era come quei grandi artisti modesti o generosi che, avendo cominciato negli ultimi anni di vita a occuparsi di cucina o di giardinaggio, manifestano un'ingenua soddisfazione per le lodi tributate ai loro piatti o alle loro aiuole, e non ammettono in questo campo le critiche che sono prontissime ad accettare sui loro capolavori, o come altri che, disposti a dare via per niente un loro quadro, non riescono in compenso a perdere 40 soldi a domino senza arrabbiarsi. Quanto al professor Cottard, lo rivedremo più a lungo, molto più avanti, ospite della padrona nel castello della Raspellier. Basti per ora al suo riguardo far osservare quanto segue. Per Swan, a rigore, il cambiamento può sorprendere perché si era già compiuto, senza che io ne avessi il sospetto, quando incontravo il padre di Gilbert al Champs-Élysées, dove, del resto, non rivolgendomi la parola, non poteva esibire davanti a me le sue relazioni politiche. Ma è anche vero che se l'avesse fatto, probabilmente non mi sarei subito reso conto della sua vanità, perché il concetto che abbiamo da tempo di una persona ci tappa occhi e orecchi. Per 3 anni mia madre non si accorse del rossetto che una sua nipote si metteva sulle labbra, come se questo si fosse invisibilmente dissolto per effetto di un liquido, finché un giorno una particella supplementare o qualche altra causa provocò il fenomeno chiamato soprassaturazione. Tutto il rossetto non visto cristallizzò e di fronte a quella repentina orgia di colori mia madre dichiarò, come si sarebbe fatto a Combray, che era una vergogna e interruppe quasi completamente i rapporti con la nipote. Riguardo a Cottard, invece, l'epoca in cui l'abbiamo visto assistere all'ingresso di Swan in casa Verdurin era già abbastanza lontana e i riconoscimenti, i titoli ufficiali, arrivano con gli anni. In secondo luogo, si può essere illetterati, fare degli insulsi calambur e possedere un talento particolare al quale non c'è cultura generale che possa supplire, come il talento del grande stratega o quello del grande clinico. Non era solo alla stregua di un oscuro professionista divenuto con il tempo una celebrità europea che i colleghi consideravano Cottard. Fra i giovani medici, i più intelligenti dichiararono, almeno per qualche anno, perché le mode cambiano, esse stesse nate da un'esigenza di cambiamento, che, qualora si fossero ammalati, Cottard era il solo luminare cui avrebbero affidato la propria pelle. Preferivano, è vero, frequentare certi primari più letterati, più artisti, con i quali potevano parlare di Nietzsche, di Wagner. Quando si faceva musica in casa Cottard, durante le serate in cui Madame Cottard, nella sua speranza che il marito divenisse un giorno preside della facoltà, riceveva i suoi colleghi e i suoi allievi, lui, invece di ascoltare, preferiva giocare a carte nel salotto attiguo. Ma esaltavano la prontezza, la profondità, l'infallibilità del suo colpo d'occhio, delle sue diagnosi. In terzo luogo, per quanto concerne l'insieme dei comportamenti che il professor Cottard offriva agli occhi di un uomo